E quando uno meno se lo aspetta, zac, alle 8 e 4 del mattino, eccola qua, la sigla del giorno delle locuste, a sorpresa, perché la gente pensa, un uomo di quella statura, un uomo di quella levatura, complice un ponte così accattivante, dove sarà? Sarà a Singapore, sarà a Brisbane, sarà a Montevideo, e invece no. E qua, ancora una volta, insieme a voi per una nuova puntata del giorno delle locuste. Professor Di Stefano, buongiorno!
Buongiorno, buongiorno.
E nonostante il ponte, una puntata ricca come solo un super ricco può essere, quindi molto molto ricca, una puntata di pilcalanti, risichi bancari, criptofurbate, scontri commerciali e naturalmente dazi. E a proposito di dazi, mi pregio di condividere un lieto annuncio, perché martedì sera, questo martedì, nel corso della nuova campagna abbonamenti di Radio Popolare, zac, ecco, così lo sapete, se ancora non lo sapevate, ci sarà un'occasione straordinaria per tutti voi che ci ascoltate tutti i venerdì, ovvero di partecipare a un grande evento live con il professor Di Stefano come protagonista, una serata che possiamo provvisoriamente titolare Straziami ma di dazi saziami, qui nell'auditorium di Radio Popolare. A partire dalle 21 martedì sera vi potete già prenotare se volete a prenotazioni@radiopopolare.it. fate in fretta se volete, perché altrimenti poi i posti non ci sono. Quindi martedì ore 21, Straziami ma di dazi saziami, con il professor Andrea Di Stefano, e ci sarò anch'io a fare un po' la sua ancella per ciò che mi compete. Torniamo però alla puntata di oggi, perché non solo grandi contenuti, ma avremo anche un bel approfondimento su Parigi, dove è andato in vacanza il professor Santoro, e addirittura, pensate, tre nuove rubriche. La prima ce la spendiamo subito, perché gemma proprio dall'esperienza del professor Santoro durante il ponte. La prima rubrica di oggi è tre belle città europee che avrei visitato volentieri se invece di essere qui avessi fatto il ponte. La prima,
Non lo so, mi hai preso in contropiede, non so. Bruxelles.
Che cazzo va a fare a Bruxelles?
Ma no, guarda che il centro di Bruxelles
non è male, il centro di Bruxelles, anche per lo shopping.
No, io non faccio shopping, no, dal punto di vista artistico, ecco.
Scusi, stavo prendendo nel frattempo la telefonata. Perché così presto lo ha convocato? Che non abbiamo ancora cominciato.
No, io avevo detto sì, 8:07, 8:10. Perché adesso mi metti sempre in difficoltà, non so mai.
Ma come io la metto in difficoltà?
No, non so mai come comportarmi.
Lei mi ha detto 8:05, 8:10, non lo so, la sarei la scaletta, io poi la metto in difficoltà. Adesso cosa gli diciamo?
Cioè,
di aspettare un quarto d'ora?
No, gli chiediamo effettivamente il tema delle città, no?
Come è andata a Parigi?
Buongiorno, se volete metto giù il richiamo,
ci dica intanto una cosa. Parigi
è sempre
Parigi?
Ve la dico io la città dove varrebbe la pena andare, Yerevan.
Yerevan, è interessante. Yerevan.
Interessante. Perché?
Per il centro artistico,
non lo so,
come
molto
Bruxelles.
Carina, molto bella, molto vivace. Sono sicuro che alcuni ascoltatori di Radio Popolare ci saranno andati. Io no, ma mi riprometto di farlo. Adesso cosa facciamo? Ci risentiamo, se volete.
Ma può anche stare, se non disturba, può restare in ascolto.
No, anche perché manca la,
fa piacere,
per completare la rubrica, manca la terza. Allora, lei ha detto Bruxelles, poi sono stato detto Yerevan, e io, criticandovi per la consueta esterofilia, perché poi si vuole sempre andare in giro per il mondo e non si guarda mai le cose belle che abbiamo qui accanto, io dico Saronno.
Vabbè, ok.
E perché Yerevan sì e Saronno no?
Ma no, tu hai detto città, vacanza europee. Saronno è
europee.
Difficile.
Perché?
Beh, perché siamo molto vicini.
Perché turisticamente l'offerta non è ancora all'altezza, ma credendoci anche Saronno, secondo me, può diventare una meta interessante. Professor Santoro, facciamo così, io la tengo aperta e lei può contribuire nel frattempo ai contenuti che snocciolerà il collega Di Stefano, a partire dalla guerra dei dazi che si è abbattuta sul PIL americano.
Sì, perché i numeri del PIL americano sono abbastanza emblematici, anche emblematico, e da un certo punto di vista fa sorridere il tentativo di Trump di accusare Biden per l'effetto sull'economia americana del primo trimestre. Come avevano previsto molti analisti, è venuto fuori un calo dello 0,3% del prodotto interno lordo. È vero che è una stima preliminare del Bureau of Economic Analysis, ma il dato colpisce perché in particolare va confrontato con il più 2,4 registrato nel quarto trimestre del 2024, e la responsabilità principale, lo dice appunto la stessa analisi dell'ufficio nelle analisi economiche, sarebbe riconducibile al forte peggioramento del deficit commerciale proprio nel primo trimestre. Che cosa è successo? Che l'annuncio dei dazi ha ovviamente spinto gli importatori ad accelerare, l'avevamo anche raccontato, con i porti strapieni per esempio di vetture Porsche esportate prima che scattassero i dazi. Questo ha determinato un deficit commerciale complessivo pari al 5% del PIL statunitense e ha portato appunto in negativo il PIL. A questo si aggiunge, e magari poi di questo parleremo, l'impatto dei tagli sulla spesa pubblica e dei licenziamenti, perché ricordiamolo, il PIL statunitense ovviamente ha una forte componente legata alla spesa della pubblica amministrazione e ai dipendenti della pubblica amministrazione, e quindi gli interventi tagliola effettuati dal famoso Dodge di Musk non potevano non impattare sull'andamento del PIL. Quello che preoccupa di più da questo punto di vista è cosa accadrà in questo trimestre, quello nel quale siamo adesso, che si chiuderà appunto a giugno, perché se anche in questo trimestre i segnali sembrano essere orientativamente della stessa natura, dovesse confermarsi un indice negativo, significherebbe la dichiarazione ufficiale dell'ingresso degli Stati Uniti in recessione, perché come noto per dichiarare la recessione sono necessari due trimestri almeno consecutivi di PIL negativo.
Montmartre vale sempre la pena, oppure è rimasto solamente il nome, figlio di quella stagione degli impressionisti?
Vale la pena, però insomma è gentrificato in modo totale. Poi essendoci andati nei giorni di Pasqua, direi che abbiamo proprio visto la faccia meno autentica, ma mi chiedo se esiste
la faccia triste di Montmartre, come direbbe Paolo Conte. No, sto coinvolgendo il professor Santoro, intanto se non gli viene il gomito del telefonista. Manca poco, però per farlo sentire parte intanto del discorso, anche perché siamo già sull'orlo di Apple e Amazon, sono uscite,
esatto,
le trimestrali.
Sì, le trimestrali che sono uscite ovviamente nella serata di ieri a mercati chiusi, trimestrali molto positive, anche se Wall Street non ha gradito, perché nel diciamo trading post chiusura entrambi i titoli hanno registrato flessioni perché non erano soddisfatte soprattutto degli annunci. Comunque complessivamente i due colossi hanno annunciato solo nel primo trimestre di aver realizzato 42 miliardi di utili complessivi, ma hanno anche detto che si aspettano degli impatti, soprattutto Apple, abbastanza importanti dal punto di vista dei costi relativi ai dazi. Tim Cook nella conferenza con gli analisti ha detto esplicitamente che nel trimestre in corso, quello appunto che si chiuderà a giugno, stima un impatto complessivo dei costi legati ai dazi pari a 900 milioni di dollari, che andranno quindi a limare direttamente i profitti. Ricordiamo che i profitti del primo trimestre della casa di Cupertino sono stati di 24,8 miliardi, in rialzo del 5%, bene anche i ricavi, perché le vendite sono aumentate del 5% a 95 miliardi, e nello specifico i ricavi dell'iPhone sono lievitati del 2% a 46,8%. Quello che non è piaciuto però al mercato finanziario è il dato sulla Cina. Le vendite di Apple in Cina si sono contratte ulteriormente, meno 2% a vantaggio dei marchi locali, e questo è stato interpretato anche dai vertici di Apple come un riflesso ovviamente della guerra commerciale. E appunto Tim Cook stima che i costi possano aumentare dai quei 900 a oltre 1,2 miliardi anche nel trimestre successivo, e comunque ha annunciato che gli iPhone che verranno importati negli Stati Uniti verranno realizzati non più in Cina. Sono già da alcuni, già da 4 anni la Apple stava spostando la propria produzione dalla Cina ad altri paesi asiatici, e quindi si concentreranno su India e Vietnam. India che la settimana scorsa dovrebbe aver raggiunto un accordo con l'amministrazione statunitense, invece il Vietnam, su cui pende ancora un dazio non piccolo, 46%, sicuramente inferiore all'attuale 145% applicato alla Cina.
A proposito di dazi, Amazon in persona ha smentito categoricamente, nel modo più assoluto, di aver mai solamente pensato o immaginato di inserire l'aumento dei prezzi causato dai dazi sui propri prodotti in vendita.
Sì, lo ha fatto con un comunicato che è stato, cioè, o meglio, una dichiarazione che è stata diffusa appositamente con l'agenzia Bloomberg, questo dopo che c'era stato un intervento addirittura del segretario del Tesoro Bessent, che aveva accusato Amazon di essersi comportata in modo assolutamente non corretto, annunciando di voler pubblicare sul proprio sito in modo trasparente l'impatto dei dazi. La dichiarazione della portavoce della Casa Bianca era esplicita: un atto ostile e politico da parte di Amazon, perché Amazon non l'ha fatto quando l'amministrazione Biden ha portato l'inflazione al livello più alto degli ultimi 40 anni. Questo aveva dichiarato Caroline Leavitt. Poi, come è noto,
ecco, la Leavitt è quella col kimono rosa, che è la nuova speaker della Casa Bianca, che ha praticamente messo alla gogna Bezos, Amazon per le prossime 8 generazioni, per aver solo osato immaginare di fare quella cosa lì.
Siccome Jeff Bezos è stata la famosa telefonata diretta di
Trump, in cui gli ha detto: se ti vuoi sposare, non ti sposi a Venezia, ma ti sposi direttamente in Salvador, e quindi sono tornati indietro.
E quindi sono appunto tornati indietro, e di questo, cioè delle politiche di Amazon, dell'impatto di questa vicenda, volevamo parlare appunto con il professor Santoro.
A cui diamo il benvenuto. Buongiorno, professor Santoro, bentornato.
Buongiorno, buongiorno. Sì, io volevo proporre, diciamo, una lettura di questa vicenda alla luce di alcuni elementi di molto semplice teoria economica, perché secondo me è interessante leggerla in questo modo, può essere utile anche per capire alcune delle cose che sono successe rispetto ad alcune delle cose che probabilmente si aspettavano, lo stesso Scott Bessent si aspettava che potessero succedere. Allora, qui le questioni sono due. La prima: che cosa ci si aspettava, cosa l'amministrazione americana si aspettava succedesse sul fronte dei prezzi? Perché quando si applicano dei dazi, se guardiamo un libro di testo di macroeconomia, in un regime di cambi flessibili, quello che dovrebbe succedere è che la valuta del paese che applica dei dazi, quindi del paese importatore, diciamo così, si rafforza nei confronti della valuta del paese esportatore. Quindi, quando questo succede, dal punto di vista, diciamo, del mercato interno, quindi in questo caso degli Stati Uniti, non c'è un effettivo incremento di prezzo, perché il rafforzamento della valuta compensa, diciamo così, l'effetto del dazio. Tra l'altro, quando questo accade, non c'è neanche nessun effetto sul deficit commerciale, ovviamente. In uno scritto di qualche mese precedente all'entrata, diciamo di gennaio, Bessent aveva esplicitamente previsto questa possibilità, dicendo che in questo modo il vantaggio sarebbe stato che gli Stati Uniti avrebbero avuto un grande gettito disponibile e pagato sostanzialmente dal paese, dai produttori esportatori, e quindi in questo modo avrebbero potuto ridurre le imposte sulle corporation americane. Questa era la sua posizione, era il suo auspicio probabilmente. Se non che questo non si è verificato, questo scenario da libro di testo non si è verificato. Adesso possono esserci molte ragioni, probabilmente quella principale è che la manovra è stata condotta con dimensioni tali, in modalità tali e con messaggi tali da spaventare gli investitori rispetto al fatto stesso di poter continuare a ritenere il dollaro come la riserva, la valuta di riserva internazionale. Quindi il dollaro non solo non si è rinforzato, ma ha fortemente perso valore. E questo ha posto il problema dell'incremento dei prezzi, ovviamente, interni al mercato americano. E qui si pone una seconda questione, cioè chi paga questo incremento dei prezzi negli Stati Uniti? Lo paga il soggetto importatore o mediatore, oppure lo paga il consumatore finale? Che è un'altra questione classica della teoria economica, in questo caso microeconomica, che chiamiamo la teoria della incidenza, cioè quando c'è una tassa non conta chi teoricamente, formalmente è destinato, è tenuto a versarla secondo la legge, conta chi la paga e quindi chi ne sopporta le conseguenze economiche, il che a sua volta dipende da come è fatto il mercato. E qui si capisce qualcosa della vicenda Amazon, perché se il mercato fosse interno, in questo caso degli Stati Uniti, perfettamente competitivo, cioè se i beni fossero venduti in mercati competitivi, non ci sarebbe dubbio che l'effetto di aumento dei prezzi sarebbe sul consumatore finale, anche perché in quel caso l'importatore non ha alcun margine, essendo sul mercato competitivo, per diciamo assorbirlo, perché teoricamente i suoi profitti sono ridotti al minimo. Amazon però ovviamente non opera sul mercato competitivo, ha un grosso potere di mercato e quindi potenzialmente potrebbe scegliere di assorbire l'incremento dei prezzi riducendo i profitti. E da qui si capisce diciamo l'arrabbiatura dell'amministrazione americana. La scelta diventa una scelta quasi più politica che economica, quella di Amazon, poi al di là del fatto che alla fine non abbia preso la decisione di comunicare formalmente ai consumatori l'aumento dei prezzi, ma è abbastanza evidente che in questo caso Amazon avrebbe la possibilità di assorbirla nei propri profitti, e se sceglie di ribaltarla sul consumatore o nella misura in cui sceglie di farlo, chiaramente manda un messaggio all'amministrazione americana.
Comunque io posso...
Messaggi che arrivano anche da altri, perché segnalavo prima la cover del Financial Times di oggi, dove si parla esplicitamente del fatto che le vendite di McDonald's, che sono come noto un parametro fondamentale per gli Stati Uniti e non solo, sono crollate del 3,6% nel primo trimestre, proprio per effetto del timore dazi. E quindi il titolo abbastanza divertente dice: gli americani splittano verso gli hamburger cotti a casa. Ora, gli americani che si cuociono l'hamburger in casa sono un po' un nightmare, perché le cucine americane, come noto, sono piccole e inesistenti, però è significativo del messaggio, e questo l'ha detto l'amministratore delegato di McDonald's.
In ogni caso posso certificare che Amazon non ha ancora scaricato sull'utente finale i costi dei dazi, perché devo prendere una zanzariera per il letto e l'avevo messa nel carrello un mese e mezzo fa, e poi siccome sono indeciso, non l'ho ancora presa, ieri ho guardato, il prezzo è ancora lo stesso. Quindi al momento è fermo Jeff Bezos, poi vedete, perché è distratto anche per tutte l'organizzazione del matrimonio veneziano di cui dicevamo. A proposito di grandi eventi, ricordiamo la serata di martedì live con il professor Di Stefano, straziami ma di dazi saziami, e siccome volevamo, professor Santoro, creare un po' di happening intorno ai contenuti che il professor Di Stefano porterà sul palco, sono stati convocati tre tenori che eseguiranno alcune brani autografi.
I tenori dedicati... dello sciopero? Sono i tenori dello sciopero.
Sì, essi, loro eseguiranno alcuni brani dedicati ai dazi, e per ci piacerebbe se venissero anche i suoi amici a fischiare e contestare i tre tenori. È possibile secondo lei?
No, assolutamente no, non ci sono contestatori, sono tutti contentissimi del ritorno dei tre tenori, quindi io compreso, io per primo ovviamente.
Contentissimi. Le chiederei a questo punto anche che cosa ne pensano a Parigi di questa vicenda dei dazi, ma il tempo a nostra disposizione, e soprattutto il suo tempo prezioso, immagino che debba essere dedicato ad altro. Professor Santoro, grazie per essere stato con noi.
A voi, buona giornata.
Grazie, buon fine settimana.
Buona giornata, arrivederci, perché vedo con orrore che sono già le 8 e 24 minuti e il professor Di Stefano ha messo lì una scaletta che ci porterà probabilmente fino alle 12, 12 e un quarto. Da dove ripartiamo?
Beh, ripartiamo da Apple, perché è passata sotto in silenzio per questa, appunto, per la pubblicazione della trimestrale, ma proprio ieri è stata una giornata difficile, perché un giudice ha statuito che Cupertino ha violato una sentenza che era già passata, che le imponeva di sospendere pratiche vessatorie nella gestione dell'Apple Store. Questo potrebbe avere delle conseguenze nello scontro che è in corso da molto tempo tra le autorità federali e la giustizia americana e Apple, che è accusata di abuso di posizione dominante. Questa è una disputa legale che è in corso dal 2021, mossa da Epic Games, che è la società che ha ideato e sviluppato il popolare videogioco Fortnite, e che ha accusato Apple di avere una posizione monopolistica e quindi di applicare commissioni per chi scarica Fortnite dall'Apple Store. Su questa vicenda da tempo c'è appunto questo braccio di ferro tra le autorità, il Dipartimento della Giustizia e i giudici e la stessa Apple. La sentenza di ieri del giudice Rogers potrebbe avere degli impatti abbastanza importanti, e questo potrebbe spiegare a sempre l'andamento negativo del titolo dopo la pubblicazione dei dati trimestrali, che invece, a parte i dati cinesi e i timori sui dazi, sono stati oltre le attese.
Una puntata ricca come quella preparata in questo venerdì di Ponte dal professor Di Stefano non poteva mancare del tradizionale quiz del giorno delle locuste, che lanciamo subito ora e di cui disveleremo la risposta dopo l'appuntamento con il giornale radio. Il quiz odierno del giorno delle locuste è il seguente: vogliamo sapere come si chiama quell'insolita segreteria che ha paura di ricevere i messaggi. Un'insolita segreteria, pensi, che ha paura di ricevere i messaggi, eh?
Curioso.
Curioso, esatto. Interessante. Noi vogliamo sapere qual è il nome di questa segreteria che ha paura di ricevere i messaggi. Potete utilizzare i soliti canali, potete lasciare anche dei messaggi in segreteria se volete, a questo punto, per essere ulteriormente coerenti con il quiz. Torniamo intanto all'economia reale degli Stati Uniti, perché l'unico elemento che sembra per ora tenere è quello delle spese delle famiglie, anche se qualcuno ha detto gli americani stanno spendendo soprattutto in prodotti esteri, prima che quei prodotti esteri costino così tanto che non li possono più comprare neanche loro.
Infatti il dato che per ora è ancora di tenuta e sub iudice, perché l'annuncio della grande guerra dei dazi, il primo grande annuncio, la famosa giornata della liberazione, era stato il 2 aprile, quindi i dati trimestrali si fermano al 31 di marzo, quindi bisogna attendere i prossimi rilevamenti su per capire appunto come sta andando la vendita, la propensione agli acquisti da parte delle famiglie, e anche considerare ovviamente l'impatto dei prezzi per capire in valore assoluti e in percentuale qual è appunto questo impatto. Senza dubbio lo scontro commerciale con la Cina intanto si registra con uno dei parametri che a noi piace di più, cioè quello dei noli e dell'andamento del trasporto delle navi, perché è inevitabile che sia lì il punto, il momento in cui si capisce che cosa sta accadendo. Bene, secondo Flexport, che è una compagnia con base a San Diego in California che supporta le aziende che gestiscono i cargo con i container, le prenotazioni sono crollate del 60% e il direttore del porto di Los Angeles si aspetta un calo del 30% degli arrivi questa settimana da quella precedente, con 17 cancellazioni già annunciate per il mese di maggio. Alcuni siti hanno pubblicato la fotografia satellitare con la concentrazione, il vero e proprio superaffollamento di navi ferme in rada sulla costa del Mar della Cina, perché appunto non partono verso gli Stati Uniti con i prodotti. Complessivamente pensate che lo scorso anno il numero di container arrivati negli Stati Uniti è stato pari a 11 milioni di pezzi, il 38% di tutto l'import americano, la stima è che ci sia un calo almeno di 300.000 pezzi, cioè di 300.000 container per effetto di questo blocco, che comunque poi, come vedremo, ha anche delle conseguenze molto importanti sull'economia della stessa Cina.
Ragazzi, dove lo trovate uno che monitora via satellite l'affollamento di navi nel mar della Cina e conta i container uno a uno per poi restituirvi il quadro del commercio mondiale? Anche per questo, solo per questo, dovreste abbonarvi a Radio Popolare. Ma intanto andiamo in pubblicità. Subito dopo ripartiamo con l'altro pezzo della scaletta, la soluzione del quiz odierno del giorno delle locuste. Linea alla GR e poi appunto l'ho già detto, poi torniamo.
Siamo ragazzi di oggi, siamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni e stare amici di tutti.
Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino, vero professor Di Stefano?
Assolutamente no.
Con i giorni davanti.
Per dire quanto le vie del Signore possono essere infinite, pensi che nel 1984 c'era Eros Ramazzotti che pubblicava Terra Promessa e contemporaneamente c'era il cardinale Pizzaballa, che non era ancora cardinale, che metteva il saio per la prima volta. Capito?
Capito.
Cioè, sono due strade, due vie del Signore, tutto questo per dire che cosa? Niente, fondamentalmente, se non che domani al Demone del Tardi si parlerà molto di conclavi, papi, bookmaker, pronostici, lettura dei media del fenomeno, insomma, tanto papismo.
Tanto papismo.
E poi una grande scusa per mettere Terra Promessa, che non credo di aver mai messo in vita mia. Però ci doveva essere pur un momento in cui farlo, e il momento è questo. The moment is now, come dicono dalle parti della Columbia University. Non mi ricordo più dove volevo andare a parare. Ah sì, volevo andare a parare al fatto che non c'entra niente, ma dobbiamo dare la soluzione al quiz odierno del giorno delle locuste, perché sono fioccate immediatamente le risposte. Ci sono delle risposte esatte e ci sono, come sempre, delle risposte meno esatte, che seguono percorsi mentali tortuosi ma suggestivi.
Allora, diciamo sicuramente che Gianni e Carlo sono stati i primi e hanno risposto segreteria telefobica.
Ricordiamo però, per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, qual era il quiz. Volevamo sapere come si chiamava quell'insolita segreteria che ha paura di ricevere i messaggi, ed era proprio la segreteria telefobica, proprio lei. Bravo Gianni, bravo Carlo.
Bravo Carlo. Poi abbiamo deciso di segnalare anche Guido, perché ha risposto da Bruxelles, dove ascolta in streaming Radio Popolare.
Io invidio molto Guido, perché Bruxelles, non so se lo sa, ma c'ha un centro storico che è un gioiellino.
Esatto, esatto. E poi segnaliamo invece, tra quelli, come dire, curiosi, segreteria tremefonica, e forse quello che mi ha incuriosito di più, a banda armata.
Un giorno ci spiegherà il Marita, come mai.
O Marzia.
Cara Marzia, cari tutti, caro Gianni, caro Carlo, vi ricordiamo l'appuntamento con la serata live del professor Di Stefano martedì sera qui nell'auditorium dei Meteostratos di Radio Popolare. Straziami, ma di dazi saziami, titolo provvisorio ma comunque pertinente. Se volete prenotarvi subito, perché poi i posti se ne vanno, prenotazioni at radiopopolare.it, ma solo se siete abbonati, azionisti, mattonati, tesserati, quelle cose lì, perché sarà già campagna abbonamenti di Radio Popolare. Intanto da dove ripartiamo?
Ripartiamo, dicevamo, dal valore appunto dei noli. Oggi un nolo per la rotta Cina-Los Angeles costa $2,500, $3,500
alla faccia
per il tratto Cina-New York. Siamo comunque superiori ai valori pre-pandemici, quando si attestava a 1,400, ma distantissimi dal picco che era stato registrato nel corso dello scorso anno, tra $6,000 e $8,000. Ancora non sono chiari i reali impatti della guerra sull'export cinese. Qui ci sono diverse analisi e non tutte le analisi sono concordi. La prima è che evidenzierebbe una flessione dell'export dal 18% al 15%, mentre invece potrebbe arrivare al 21% del totale dell'esportazione, anche per effetto dei beni invece reindirizzati verso altri paesi asiatici. Quindi per gli economisti in questo momento è difficile fare delle stime, anche per queste dinamiche di trasferimento delle produzioni. Abbiamo visto quella appunto della Apple verso l'India e verso il Vietnam. Parti delle componenti ovviamente per la produzione degli iPhone probabilmente continueranno ad arrivare dalla Cina, e quindi a sfuggire parzialmente all'effetto dei dazi. Comunque, a dispetto della sicurezza che viene ostentata da Pechino, sono diverse le stime negative, in particolare sui posti di lavoro. Sarebbero già 15,8 milioni i posti di lavoro in Cina a rischio per effetto dazi, e sono numerosissimi i casi di aziende che hanno ridotto la produzione e hanno mandato a casa lavoratori, in particolare in quei comparti di produzione di più basso valore aggiunto, cioè i famosi prodotti di massa cinesi. Significativamente negli articoli si parlava di un'azienda che produce luminarie per il Natale e che ha già sospeso di 2/3 la produzione, luminarie che in tutto il mondo in questo momento arrivano quasi tutte dalla Cina.
Prima di passare all'andamento negativo del mercato del lavoro interno negli Stati Uniti, però lanciamo anche la seconda nuova rubrica di oggi qui al Giorno delle Locuste, perché o la lanciamo adesso o probabilmente potrebbe essere mai più, perché la rubrica odierna che vi proponiamo è nomi di papi che ci piacerebbero per il prossimo papa.
Nomi di papi che ci piacerebbero?
No, che nomi di papa le piacerebbe?
Un ritorno a Pietro?
Ma no, vabbè, Pietro l'abbiamo già sentito 100 volte. Nomi originali di papi che ci piace. A me piacerebbe Fabio, per dire.
Fabio.
Sì, un nome semplice, no?
Sì, sì.
Non quelli Tarcisidoro, oppure quelli già Giovanni, Francesco, Pierre. Fabio. Ci sono mai stato Fabio.
Francesco era il primo.
Gaetano. Ciro.
Ah no, Ciro non credo.
Lei? Ne dica uno.
Non lo so.
Così finiamo la rubrica e andiamo avanti.
Aglioscia.
Aglioscia. Va bene. Il PIL. No, cos'è? No, non era il PIL.
No, il mercato
del lavoro.
Il mercato del lavoro, come dicevamo, tra i dati, quelli che si aspettano con particolare attenzione sono quelli appunto sul nuovo trimestre. Per ora l'unico è il rapporto del National Employment, secondo cui la domanda ad aprile sarebbe stata di sole 62.000 unità contro i 147.000 di marzo, e questo crollo appunto della domanda di posti di lavoro, se confermato, potrebbe essere il segnale più evidente appunto sempre della paralisi economica negli Stati Uniti dell'effetto dazi. Ricordiamo che è passato un po' sotto silenzio, ma nel frattempo c'è stato un ennesimo ordine esecutivo che ha ridotto l'impatto dei dazi nel settore automotive. Quindi in realtà molte cose vengono smontate, ma ovviamente con i riflettori non puntati, e quindi non si vedono nell'immediato della comunicazione.
A proposito di automotive e di Stati Uniti, Elon Musk ha messo due cappelli, uno sopra l'altro.
Ah sì?
Perché?
Non lo so.
Cioè, io avevo avanzato una teoria un po' di tempo fa, al demone del tardi, ovvero che sia proprio il cappello, il cappellino che fa diventare pirla, cioè, deve esserci dentro un microchip o il grafene come nel vaccino. Due cappelli potrebbero far diventare ancora più pirla.
Ancora più pirla.
Non lo so.
L'unica cosa è che l'azienda in quanto tale ha smentito per ora le notizie che erano
lo tengono?
Rilanciate. No, le notizie che erano state rilanciate al Wall Street Journal che Tesla fosse alla ricerca di un amministratore delegato, ma per ora appunto l'azienda ha ufficialmente smentito questa ipotesi avanzata da Wall Street Journal, che, lo ricordiamo, tra tutti i quotidiani finanziari statunitensi è uno di quelli più critici sia nei confronti dei dazi sia in particolare ha sempre messo nei riflettori Musk già ai tempi delle famose propensione alle canne e al consumo di altre droghe, che era stato proprio denunciato da Wall Street Journal.
Dalla propensione alle canne a quella della moltiplicazione dei cappelli uno sopra l'altro, ma torniamo al PIL, perché quello statunitense, come abbiamo visto, va talmente male che addirittura noi facciamo gli splendidi rispetto.
Sì, c'è stato effettivamente un eccesso di ottimismo nella pubblicazione dei dati relativi all'andamento del PIL europeo, perché sia il PIL europeo sia quello italiano sono andati nel primo trimestre un pochino meglio del previsto, ma stiamo parlando di veramente decimali. Per la precisione c'è stato un incremento dello 0,4% nel primo trimestre, e anche in linea con quello italiano, che invece che 0,3 ha fatto anche quello italiano più 0,4. Quello che è interessante è un po' l'effetto di trascinamento che per ora sembra positivo 2004 sul 2025, e quindi potrebbe anche l'Italia avvicinarsi più facilmente verso la previsione del governo, che, lo ricordiamo, era di un 2025 al più 0,6%. Stiamo sempre parlando di decimali, ma il miglioramento principale sarebbe quello appunto tendenziale, per cui il PIL europeo ha un miglioramento dell'1,2% nell'area euro e dell'1,4% nell'Unione Europea rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, cioè al primo trimestre del 2024.
Segnalo agli ascoltatori che mentre lei ci parlava di PIL, a Reti Unificate stavano trasmettendo in diretta l'installazione del comignolo sul tetto del Vaticano da parte dei Vigili del Fuoco, e c'era proprio l'immagine a camera fissa di un Vigile del Fuoco tra le tegole che armeggiava e impiantava il comignolo. Una cosa abbastanza tradizionale. La sorpresa sarebbe se giù da quel comignolo scendesse improvvisamente Babbo Natale, come per far felici i cardinali, come fa felici i bambini.
Segnalo che la tua rubrica ha scatenato
nomi di papi,
sì, cioè uno che dice propongo Giovanna come papa,
Giovanna,
e l'altro invece Sisto VI euforico ed è Marco da Varsavia.
Mamma mia, che internazionalismo nell'ascolto. Abbiamo anche Marco da Varsavia dopo quell'altro da Bruxelles. È tutto molto bello, tranne il fatto che abbiamo 6 minuti, 700 argomenti, non ce la faremo mai. Glielo dico subito,
vabbè,
scelga lei.
Possiamo tagliare, ovviamente. Forse non taglierei la vicenda delle cripto in cui è coinvolta la famiglia Trump, anche solo per, come dire, le immagini che vengono diffuse formalmente nel sito di World Liberty Financial, che è la società della famiglia che sta preparandosi a lanciare una cosiddetta stable coin, cioè una criptovaluta con una base in titoli del tesoro e altri asset in dollari. Perché lo segnaliamo? Perché il documento ufficiale che troneggia sul sito è un meme di Trump con sulla copertina col titolo Gold Paper, e questo a proposito di conflitto di interessi, capite che diciamo la dinamica è veramente gigantesca. Questo interesse della famiglia e di Trump direttamente sulla stablecoin e in dollari viene da alcuni collegato all'andamento negativo della valuta statunitense, perché sarebbe in corso un accaparramento da parte di World Liberty Financial, sarebbe acquistando a basso prezzo titoli del tesoro statunitense per poi una volta lanciata incassare immediati profitti con il rialzo delle quotazioni del dollaro stesso.
Cosa facciamo? Chiudiamo col risicone?
Beh, sì, direi di sì.
Allora, il risicone della settimana, che potrebbe essere anche quello dell'anno, è ovviamente quello che riguarda Mediobanca e la sua intenzione di comprare Banca Generali. Allora, cerchiamo di mettere lì a posto tutti i tasselli. Da un lato abbiamo la più importante banca di investimento italiana, dall'altro una banca che è controllata dalla più grande compagnia di assicurazione italiana. Perché l'una vuole comprare l'altra? Ci sono sicuramente delle ragioni di natura economica, di natura finanziaria, ma se non ho capito bene, il tentativo di Mediobanca di acquistare Banca Generali è soprattutto per non finire a sua volta comprata da MPS. Ci spiega come funziona sta roba?
Allora, non è detto che il tentativo di comprare Banca Generali da parte di Mediobanca impedisca, come dire, l'operazione che è in corso dell'offerta pubblica di acquisto di MPS su Mediobanca, ma svuota l'obiettivo finale. Se, come tutti pensano, l'assalto di Monte dei Paschi, orchestrato da Francesco Gaetano Caltagirone con il supporto del governo, era quello di mettere le mani sulle generali, è evidente che l'operazione un po' diabolica pensata da Alberto Nagel, l'amministratore delegato di Mediobanca, svuoterebbe l'obiettivo finale, perché nell'offerta pubblica di scambio Mediobanca mette sul tavolo la propria quota nelle generali.
Ecco, perché a rendere tutto quanto più complicato c'è, cioè, il fatto che Mediobanca è tuttora il primo azionista di Generali.
Con il 13%, non una cosa da poco.
Venderebbe la sua quota per comprare Banca Generali, e quella quota è poi la ragione principale per cui MPS, che in buona parte è posseduta dal Ministero dell'Economia, la vuole comprare.
Esattamente, esattamente. Cioè, verrebbe sostanzialmente sottratto alle mire di Caltagirone il controllo delle generali, che è da sempre l'obiettivo dello stesso, quello che viene chiamato dai romani il settimo re di Roma, Francesco Gaetano Caltagirone, che muove tutto dietro le quinte, utilizzando ovviamente anche il suo impero editoriale. Ricordiamo che controlla Messaggero, Mattino, Corriere Adriatico, e li usa pesantemente non solo in questa campagna. La Caltagirone ha come alleato la Delfin dell'erede del vecchio, ma senza il supporto del governo e del Ministero del Tesoro tutta l'operazione non sarebbe possibile. A questo punto però verrebbe svuotata, perché il 13% detenuto da Mediobanca finirebbe per comprare Banca Generali, e quindi una volta comprata eventualmente Mediobanca si ritroverebbe MPS con Banca Generali ma senza le assicurazioni generali.
Vedremo settimana prossima come è andata a finire, se è andata a finire.
Un po' più di tempo.
Magari invece avremo il Papa settimana prossima, e a proposito di Papi mi consenta di spezzare una lancia a favore di Gaetano Caltagirone, perché devo dire che il Messaggero, in quanto a ritratti di candidati al soglio pontificio, è uno dei pochi giornali che è all'altezza del Corriere di Repubblica, che hanno dato il meglio sulla vicenda del Papa, del conclave e appunto del racconto di quanto è successo in Vaticano, dalla morte di Francesco fino a questi giorni che annunciano l'elezione del nuovo Papa. Di questo ci nutriremo domani, ma non solo di questo, al Demone del Tardi, 9:30. Invece ricordo ancora una volta l'ultima, perché poi andiamo in pubblicità, lasciamo la linea a tutto scorrere a Massimo Bacchetta, che vi potete prenotare a prenotazioni@radiopopolare.it per partecipare alla serata dedicata ai dazi, ma non solo, dal professor Di Stefano, martedì sera qui nell'auditorium nel corso della campagna abbonamenti. Naturalmente dovete essere a abbonati o neoabbonati o azionisti mattonati, tesserati, quelle cose lì. Voleva dire una cosa?
No, sì, per l'ultimo. Marco Zanobio propone il nome Gallo per il Papa.
Gallo?
Sì.
Come mai? Glielo chiederemo. Se viene martedì sera. Marco, come mai Gallo? Così. Arrivederci, prof.
Arrivederci, buon fine settimana martedì.
Ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori.